Allora, buongiorno, benvenuti, grazie per essere qui in questo evento su energia sostenibile per aviazione, marittimo e trasporti pesanti, investimenti, costi e prospettive industriali tra decarbonizzazione e sicurezza energetica. Allora, questo evento è nato da una cooperazione fra lo IAI e il Politecnico di Torino nell'ambito della Biennale di Tecnologia che sta avendo luogo in questi giorni e relativamente ai dettagli di questa iniziativa invito il professor Chiara Monti, non solo speaker ma anche rappresentante dei nostri partner, a introdurre questa iniziativa con.
Sì, no, sarò brevissimo, giusto per ringraziare, diciamo, i presenti. Noi in questi giorni organizziamo appunto Biennale Tecnologia a Torino, un evento importante che investe tutta la città di Torino e che vi invito anche a guardare sul sito e a seguire gli eventi, sono numerosissimi su tanti argomenti, in particolare anche sulla relazione fra tecnologia e società. E terzo settore, impatto della ricerca. Noi in questo momento, secondo ranking, siamo l'Ateneo al primo posto per impatto della ricerca, che è una cosa che per noi è molto importante, quindi le ricadute delle attività di ricerca. In questo contesto, e concludo, abbiamo pensato che sia il momento di cominciare a portare anche su Roma eventi collegati alla Biennale Tecnologia, e questo è un primo caso. Con IAI abbiamo già collaborazioni consolidate e vorremmo ulteriormente rafforzare la cooperazione, siamo complementari e i temi sono sempre più impattanti su considerazioni che vanno al di là dell'aspetto strettamente tecnologico, ma geopolitico, di approvvigionamenti, di sicurezza, di sostenibilità, per cui questo è un first case study, direi, di qualcosa che si svilupperà nei prossimi anni e che ci vedrà sempre più presenti. Quindi anche a nome del Rettore dell'Ateneo rinnovo, diciamo, i ringraziamenti a IAI per questa disponibilità e a voi per essere qua. Penso possiamo iniziare.
Grazie, grazie professore. Dunque, come vediamo in questi mesi, il mondo dell'energia sta attraversando delle turbolenze abbastanza significative. Da un lato stiamo vivendo una crisi di sicurezza energetica, come non ne vedevamo da molto tempo, risultato della aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e delle sue ricadute sui mercati del gas e dell'elettricità soprattutto. E tutto questo avviene nel contesto di una sfida climatica, di un'agenda di decarbonizzazione che continua ad andare avanti, tanto nella normativa nazionale ed europea e internazionale. Proprio in questi giorni sta avendo luogo la COP27 al Cairo. Ora, nel quadro di queste grosse spinte al cambiamento dei sistemi energetici, diciamo che il settore dei trasporti è cambiato forse meno di altri settori, pensiamo ad esempio a quello della generazione elettrica. Stanno emergendo tuttavia un sempre maggiore numero di alternative, da quelle più consolidate, come i biocarburanti, o l'elettromobilità, a quelle più, diciamo, nuove, che vanno dall'idrogeno agli elettrocarburanti. Però, diciamo, emergono anche per il momento una serie di incertezze relativamente ai vincitori tecnologici, diciamo, di questa competizione, soprattutto per quanto riguarda i trasporti pesanti, quelli di più difficile abbattimento, più difficile anche elettrificazione. Ora, alla luce di ciò, ci siamo voluti chiedere con questo evento quali sono le prospettive, in particolare per il settore dei biocarburanti, quali sono le sfide tecnologiche, infrastrutturali, quelle economiche, normative e quelle anche sociopolitiche. Ci sono diverse percezioni all'interno della società e c'è una complessa interazione di questo settore con vaste costellazioni di interessi e preferenze propri anche di altre aree di policy, ad esempio l'agricoltura. Quindi articoleremo questa discussione in due parti. Nella prima parte ci chiederemo quali sono le opzioni e le alternative con un'introduzione anche su qual è il quadro normativo di riferimento. In una seconda parte faremo una sorta, diciamo, di dialogo con diversi stakeholder, cercando di individuare quali sono le opportunità e le barriere nei diversi settori, per i diversi settori. Quindi introdurrei senza ulteriore esitazione il professor Davide Chiaramonti, vicerettore per l'internazionalizzazione del Politecnico di Torino, questa volta, diciamo, in veste di speaker, per illustrarci quali sono diciamo, le opzioni di decarbonizzazione per i trasporti pesanti, in particolare per l'aviazione, prestando, insomma, soprattutto attenzione al tema poi dei costi e degli investimenti. Quindi, professore.
Buongiorno, cerchiamo. Io mi occuperò principalmente di aviazione stamani, anche se vedremo qualche dato per altri settori anche. Cerchiamo di inquadrare da un punto di vista delle dimensioni, delle tecnologie e appunto dei costi e dei mercati questa transizione e anche quindi le implicazioni di policy. Dunque, siamo nell'area hard to abate. Essenzialmente sono settori difficili da elettrificare e anche da convertire all'ambito, diciamo, idrogeno, tipicamente il settore dei trasporti pesanti, del marittimo e dell'aviazione, che da un punto di vista strettamente chimico-fisico del combustibile è sicuramente quello più challenging. Abbiamo dei carburanti che devono essere liquidi a temperature molto basse, devono svolgere servizi di bordo di tipo diverso, oltre a quello più strettamente connesso alla combustione, e quindi hanno una particolare attenzione anche in ambito regolatorio e delle policy che sono trattate secondo delle attenzioni specifiche. Diciamo, qui vedete i dati di Fuels Europe relativi alla domanda in Europa, 1 milione di tonnellate l'anno, dei diversi combustibili. Nel mezzo abbiamo avuto la Brexit. Chiaramente si vede molto bene come l'aviazione, la parte nafta e kerosene, ha avuto una flessione importantissima nell'anno della pandemia, un picco. Ora è sostanzialmente ripartita, leggevo gli ultimi dati di luglio, siamo più o meno tornati ai livelli del 2019, pre-pandemia, come consumi. Poi vedremo i dati nazionali anche. In questo contesto noi abbiamo un'elevatissima dipendenza europea dalle importazioni. Ora, in ambito tecnico, noi da tanti anni sottolineiamo come la transizione alle rinnovabili, ai carburanti alternativi sostenibili, al contempo sia un modo di diversificare e quindi anche contribuisca contestualmente a rafforzare una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti. Non a caso negli Stati Uniti la normativa, che mi sembra dal 2007-2008, sottende questo settore, analoga alla Renewable Energy Directive e agli atti successivi che oggi vedremo, si chiama Energy Independence and Security Act, eppure è esattamente sullo stesso identico tema dei carburanti rinnovabili e sostenibili. In ambito marittimo, che io penso sia un po' come l'elefante della cristalleria, cioè questo è un tema che sta salendo nel tempo, per una serie di motivi anche tecnici su cui oggi non ci possiamo soffermare, siamo sull'ordine delle 49-50 milioni di tonnellate di combustibile l'anno, diviso tra fuel e oil e diesel, gasolio. Il grosso è il fuel, cioè sono gli oli pesanti, per un certo verso appunto più facilmente aggredibili con fonti rinnovabili tipo di matrice lignocellulosica attraverso processi termochimici, rispetto alla complessità di fare un kerosene, appunto, che è un carburante ancora più complesso. Non entro nel merito dei processi, perché come vedete qui i processi sono tantissimi. Dove c'è l'aerino rosso vuol dire che in quella filiera ci può essere il carburante per aviazione. Normalmente non esce mai solo carburante per aviazione, ma esce un mix di prodotti trattati in modo diverso, tra cui anche la possibilità di produrre jet fuel. Oggi il combustibile dominante nell'ambito dell'aviazione sono gli EFA, Hydrotreated Vegetable Oil, cioè oli e lipidi vegetali e idrotrattati. non prevediamo, ora lo vedremo, grandi stravolgimenti al 2030-2035 di questo. Al 2050 probabilmente altre filiere potrebbero diventare mature, ma nel tempo che abbiamo davanti al primo obiettivo, questo sarà il carburante dominante. È una notazione importante di cui si è parlato anche negli Stati Uniti al meeting di giugno del CAFE sull'aviazione, con i tre dipartimenti energia, trasporti, agricoltura, la Federal Aviation Administration e tutti gli operatori del settore, dell'importanza di non mancare gli obiettivi del 2030, ma assicurare che anche quelli, oltre a quelli del 2050, siano raggiunti, che è una nota che ci porta su questo tipo di combustibili. Normalmente nella tecnica noi posizioniamo lo stato di sviluppo industriale su una curva che si chiama Mountain of Debt, si chiama così in quanto normalmente la maggiore difficoltà nel trasferimento dell'innovazione al mercato avviene quando si raggiunge il livello del demo e first of a kind, cioè i grandi impianti di dimostrazione, quindi di fatto impianti industriali, il più delle volte non bancabili perché non hanno un pregresso alle spalle e che però richiedono investimenti importanti e che devono dimostrare non solo la fattibilità tecnica, a quel punto è già dimostrata, ma anche la fattibilità economica e di processo. Ecco. Sugli EFA, come vedete, siamo ormai a discutere assieme alle CVO di competitive market price, in certo senso anche con l'etanolo da linea cellulosica. Le altre filiere sono un po' più posizionate, ovviamente parere personalissimo, questo vedete gli impianti collocati sulla base della mia personale interpretazione dello Stato, poi se ne può ragionare. E, ecco, quindi siamo in una fase dove il vero scoglio tecnologico è stato superato e c'è uno scoglio di mercato, di commercializzazione, eccetera. Abbiamo una serie di combustibili già certificati, sapete che per mettere un carburante su un aereo c'è un percorso abbastanza articolato che viene accompagnato con una struttura che si chiama Clearing House, fatta negli Stati Uniti, che stiamo cercando di replicare qui in Europa. Nella colonna di destra vedete il livello di blend ammesso in volume, e come dicevo questi sono annessi di una norma che è la 7566, ognuna di queste definisce un combustibile rinnovabile per aviazione, SAF. L'annesso 2 è quello che definisce gli EFA, che sono, dicevo, ad oggi il combustibile dominante, può essere blendato fino al 50%. In questo momento un'azione importante a livello comunitario, a livello globale direi, perché riguarda anche ICAO, è il tema del 100% SAF, cioè alimentare al 100% con combustibili rinnovabili o sostenibili in senso più lato i nostri vettori aerei. In realtà quelli che avete davanti sono blend components, il SAF non è quello che abbiamo davanti, questi sono componenti, vedete ognuno di questi con un suo massimo livello di miscelazione, che cominceranno nel futuro a miscelarsi anche tra loro, quindi il tema cosiddetto il blend of blend, e che hanno caratteristiche profondamente diverse. Ora non entro nel merito, ma per dire possono non esserci gli aromatici, possono esserci composti aromatici di tipo diverso che determinano barriere al blend di tipo diverso. Nell'annesso A1 c'è un addition che è quello del co-processing, su cui diverse aziende già stanno operando, cioè il trattare oli vegetali, grassi di vario genere insieme alla carica fossile in un impianto esistente. Quindi non è un processo dedicato, però come vedete ha per questo un limite di co-processing al 5%, e mentre gli altri, mediamente, tolto qualche caso, forse neanche più di grandissimo interesse, come la 3, stanno attorno al 50%. Idrogeno e elettricità sono difficili da pensare per questi vettori, pensare per loro una diffusione significativa in tempi relativamente brevi nell'ambito dell'aviazione, a differenza ad esempio del trasporto stradale, no? Pensiamo il grosso dell'impatto avverrà in tempi medi più lunghi. Qui si apre anche il tema dei power to liquid, di cui parlavo poco fa col direttore Marotta dell'ENA, che ringrazio per essere presente e con cui collaboriamo da tanti anni, ora anche nell'ambito delle attività che svolgiamo per il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile. I PTL sono un tema molto, molto presente nella discussione. Vedremo ora però le implicazioni, qualche cenno alle implicazioni regolatorie che possono nel breve termine determinare il successo o meno di questo settore in concreto. Per in concreto io intendo produrre dei volumi significativi rispetto a quelle milioni di tonnellate che guardavamo prima, non fare un impianto dimostrativo. Sull'idrogeno si aprirebbe un altro fronte che non voglio aprire, però voglio dire, i colori sull'idrogeno si sprecano, cioè quello nero, quello marrone, quello grigio, quello blu, quello turchese, quello verde, quello giallo e ho trovato anche quello rosa, che è da nucleare. Giusto per rifare un recap, neanche io quando sono messo a mettere in fila avevo mai realizzato, però diciamo ci sono delle filiere interessanti. Noi per esempio a Torino abbiamo iniziato un importante progetto proprio da poco sul cracking del biometano, che è un sistema interessante perché da una parte riesce in potenziale ovviamente TRL basso a ridurre i costi, dall'altra non dimenticatevi che il carbonio, quello buono, è qualcosa che a noi serve tantissimo, serve in agricoltura, serve nell'industria, lo utilizziamo in tanti settori, quindi una cosa è la CO2, una cosa è il carbonio. Però ecco, anche sul tema dell'origine di questo idrogeno c'è una rilevanza importante. Alcuni partner a livello globale spingono molto anche per gli ELCAF, non tanto direi in Europa, non entro di nuovo nel merito perché non c'è tempo, ma mi sembrava giusto segnalarlo. I low carbon aviation fuel sono in realtà combustibili prodotti in raffineria con un impatto ridotto grazie a particolari tipologie di interventi. In generale noi abbiamo svolto uno studio per il JRC su questo, non è che ci sia un grandissimo potenziale in Europa su questo, sono più altre aree del mondo, però sappiate che nel dibattito che a livello internazionale in ICAO c'è, gli ELCAF sono molto, molto presenti perché certe aree del mondo spingono in maniera importante su questo punto. Sempre per fare anche chiarezza sui termini, offsetting e compensation. Molto spesso il termine offsetting viene utilizzato a seconda dell'ambito dove ci troviamo come compensation. In pratica vuol dire o riduco direttamente le emissioni o compenso le emissioni. Nella realtà dei fatti, dati ICAO, noi avremo bisogno di tutte e due. ICAO diceva che in uno scenario teorico, sostituendo tutti i combustibili convenzionali con combustibili rinnovabili, raggiungeremo il 63% di abbattimento. Quindi anche, secondo ICAO, in uno scenario più ottimistico possibile, ci sarà anche da compensare. Questo compensare lo si può fare in tanti modi. Si può fare ad esempio con delle soluzioni nature based, un tema su cui lavoriamo moltissimo al mio Ateneo, dove oltre a fare offsetting si riporta questo carbonio ad esempio nel suolo. Ieri abbiamo avuto la giornata nazionale del suolo, internazionale del suolo a Rimini, con Novamont e con molti relatori importanti, proprio perché soprattutto nei paesi del Mediterraneo noi abbiamo tremendamente bisogno di riportare carbonio. Noi abbiamo 8 milioni e mezzo di ettari in desertificazione conclamata, documentata GIS da JRC. Quindi riuscire a combinare l'offsetting con un'operazione tipo nature based è win-win, ma non è così semplice per la normativa. A livello internazionale, vado veloce, abbiamo normative che si combinano ma sono difficili, non banali da integrare. Quella che è la regolamentazione europea, ICAO, CORSIA, ELTAC, Long Term Aspirational Goal e Fuel, Fuel Euro, scusate, Refuel Aviation, Fit for 55 Package, che sono in realtà una lunga serie di pacchetti, molti di questi diciamo impattanti su questi settori. Quindi non è solo Refuel Aviation, ma non so, l'infrastruttura, l'energy taxation, l'ETS, potrei continuare. Allora, venendo alla parte di policy investimenti, poi concludo, in questo momento siamo nel piano del trilogo, le posizioni Commissione, Parlamento, Consiglio presentano delle differenze, soprattutto oltre alle percentuali che in fondo sono il livello di ambizione, ma soprattutto anche proprio nel merito di che cosa è incluso. Faccio un esempio su tutti. Il Parlamento, per ragioni che a me restano oscure da un punto di vista scientifico, suggerisce di togliere sostanzialmente gli intermediate crop su cui l'Italia col biogas done right ha un'eccellenza. Di fatto noi riportiamo sostanza organica nel suolo grazie a questi modelli sostenibili di produzione di biometano, no? Non comprendo come mai il Parlamento suggerisca questo, però al di là diciamo della mia interpretazione, lascia il tempo che trova, è bene avere presente che il dibattito è rilevante su questo punto ed è determinante. Abbiamo delle prospettive che vedono comunque il cerchietto blu, la parte di miglioramento dell'efficienza nel trasporto aereo, sempre rappresentare un contributo rilevante alla decarbonizzazione. Questo non lo dimentichiamo, vanno di pari passo la sostituzione dei carburanti sostenibili con l'efficientamento dei voli. Chiaramente in scenari ottimistici o più prudenti vediamo comparire maggiormente i PTL, le batterie e l'idrogeno rispetto a scenari un pochino più prudenti dove magari troviamo di più gli EFA o a qualche lignocellulosico. Idem più o meno nello scenario di Fuels Europe, queste nuove filiere appaiono più o meno dopo il 2035 a scala industriale, impianti dimostrativi ben prima, ma l'impatto di volumi lo si attende più avanti. Vi sono dei grossissimi punti di rimenti nella discussione di policy in questo momento a Bruxelles, ad esempio il fatto che nella Refuel Aviation proposta è di utilizzare, di escludere diciamo carbonio o CO2 di origine non biologica. Questo sarebbe sostanzialmente una direzione completamente diversa da quella fino alla tenuta sui recycled carbon fuel. Oppure nella Refuel Aviation solamente i carburanti avanzati annesso 9 parte A più, che non sono avanzati ma comunque rientrano in questo, l'annesso 9 parte B, quindi lipidi, grassi animali eccetera, che sono cappati però, più i synthetic fuels che sono i power to liquid, sono inclusi nella Refuel Aviation, mentre nella RED no, io posso fare un carburante per aviazione sostenibile che non sia negli annessi. Questi sono esempi. Il sorting dei rifiuti rispetto alla produzione di un combustibile, quindi sistemi che vanno a gassificare i rifiuti per fare idrogeno carburanti. Questi sono tutti progetti che potranno vedere o non vedere la luce a seconda di come si concluderà il dibattito in sede europea e anche in sede internazionale. Non dimentichiamo che l'aviazione è per il 20% soggetta diciamo alle regole europee e per gli altri 4/5 ricade sulla regolamentazione internazionale, quindi c'è anche un tema di concorrenza tra le compagnie europee e quelle non europee, il tankering dove vanno a fare rifornimento queste linee aeree nei loro spostamenti internazionali e via dicendo. Comunque vi sono, diciamo, il messaggio è molti punti in questo momento di estremo rilievo. In Italia stiamo intorno alle 4 milioni e mezzo di tonnellate dell'equivalente di consumo, il 5% di target in Europa e in Italia è assolutamente fattibile. Ieri a Rimini parlavo con alcuni produttori che ritengono che allo stato attuale, con le regole però attuali, questi potrebbero essere anche leggermente superiori. Viceversa, al 2050 il discorso è diverso. Per l'Italia si ragiona di 250.000 tonnellate di olio equivalente. L'ultima nota, per riprendere quello che diceva Marco sui costi, riporto giusto due slide. Una, questo è l'andamento del costo dei lipidi a valle della crisi energetica e poi della crisi ucraina. Quindi rendiamoci conto che oggi questi sono i dati, gli ultimi pubblici, diciamo, gli altri non sono pubblici, ma che una tonnellata di olio fritto costa 2.100 euro a tonnellata, costa molto più dell'olio non fritto sostanzialmente. E chiaramente andare a fare un carburante vuol dire andare a fare un prodotto che ha un valore importante sul mercato. E anche questi lavori, anche noi avevamo contribuito dell'AIA sulla competizione dei costi, vedete, assumevano 500 euro a tonnellata fossil jet. Io ieri sono andato sul sito della Plate e ho letto 1139 dollari a metric ton. Ovviamente io sono un tecnologo, quindi non entro nell'aspetto economico, però mi rendo conto che chiaramente, insomma, adesso i dati di costo sono molto lontani da quando anche le politiche sono state scritte, ora le stiamo rivedendo alla luce di questi dati. C'è anche un report che vi segnalo, mi sembra molto interessante da leggere, questo Energy Investment 2022 dell'AIEA, dove si mostra come sì, stiamo ripartendo, ma abbiamo anche delle complessità relative, diciamo, al ritiro ad esempio di capacità di raffinazione, a effetti di rebound, e a tutti gli impatti che la crisi ha portato. Quindi ci troviamo a fare questo tipo di riflessioni in un momento di particolare complessità anche lato investimenti nel settore. C'è chiaramente una tendenza, e con questo andiamo a chiudere, importante, una direzione nella diversificazione, e per diversificazione qui, oltre che l'aspetto tecnologico, sono le filiere quelle che vanno realizzate, quindi la produzione delle materie prime in modo sostenibile, a costi competitivi, in modo anche socialmente, economicamente sostenibile, oltre che ambientalmente sostenibile, per alimentare queste filiere. E ricordo che appunto fino al 2030-35 nell'ambito dell'aviazione sarà prevalentemente una fornitura di lipidi, quindi siamo in quel contesto lì. Nel marittimo potrebbe essere diverso, perché ad esempio dei grezzi di tipo bio, dei bio crudo, cose di questo tipo, con magari un upgrading e una stabilizzazione modesta, cioè non così spinta come per un carburante aereo, potrebbero essere di, come dire, tecnicamente un'opzione da perseguire. E i volumi del marittimo non sono da meno, anzi sono di più in questo momento di quelli dell'aviazione, quindi una riflessione la farei. Si parla di ordini di grandezza investimenti di 40-50 miliardi l'anno per far partire la filiera, 175 miliardi l'anno a livello globale nel settore SAF per portarla a net zero al 2050, quindi stiamo parlando di investimenti molto, molto rilevanti. Sono molte altre azioni, e concludo, che sono necessarie. Qui vedete stiamo facendo offsetting all'aeroporto di Torino, quello invece è un progetto europeo Bioforà dove stiamo coltivando camelina e orzo in rotazione, quindi food and feed e jet fuel sullo stesso suolo, un suolo che non avrebbe prodotto niente, quindi siamo addirittura nel caso reverse ILUC, in quel terreno dove non era prodotto food and feed riusciamo a produrre qualcosa che, grazie all'intervento sul suolo, perché poi è il suolo quello che fa la differenza. Poi abbiamo in Biofarà 1000 tonnellate di EFA che Eni sta terminando di produrre in questi mesi e che andranno ad alimentare voli commerciali, il più grosso progetto supportato dalla Commissione Europea in questo momento. E l'ultimo, il bike, che riguarda i cosiddetti low ILUC feedstock, proprio andando a insistere su quei terreni che sono in desertificazione, in marginalizzazione, e sono definiti in un atto delegato della RED 2. E stiamo cercando di mettere a punto assieme all'ente di certificazione le procedure di certificazione. Quindi le domande aperte sono: è il contesto di policy in grado di supportare lo sviluppo dei SAF a una scala idonea per raggiungere quei volumi? I mandati sono sufficienti? Qual è il sistema di supporto al pricing di questi prodotti? Molte opzioni sono possibili, qui ne abbiamo discusso al World Economic Forum un mesetto fa, come assicurare delle filiere di approvvigionamento sostenibili sul lungo termine, o per esempio la fornitura di elettricità per i PTL Power to Liquid, come liberare finanza e mettere in atto un meccanismo di de-risking di questi investimenti, che ovviamente vedono in questo periodo prendere, se vogliamo, i primi passi veramente industriali di grande scala. Ecco, credo questo possa un po' inquadrare le tematiche di cui poi parlerete. Grazie
Davide, anche per aver concluso con domande rilevanti che saranno poi eventualmente anche affrontate dagli altri speaker, per aver introdotto poi la rilevanza del ruolo del quadro di policy. In questo proposito, diciamo, c'è un buon ponte verso il secondo intervento di Livia Gerratù, consulente su GESID presso il MITE, che recentemente ha cambiato nome, e a cui chiedo appunto, insomma, di illustrarci il contesto normativo a livello nazionale, europeo e internazionale e le relative sfide.
Salve a tutti, sono Livia Gerratù e lavoro come consulente presso, invece ancora oggi, il Ministero della Transizione Ecologica. Posso dirlo probabilmente per l'ultima volta, però ad oggi è ancora così. E ringrazio ovviamente per essere stata invitata a questo evento, e ho un'occasione anche per rivedere un po' di persone di persona dopo tanto tempo. E comunque sicuramente questo argomento, cioè la promozione dell'utilizzo dell'energia sostenibile nel comparto del trasporto, è un tema sempre più centrale. E quindi oggi vi farò un po' una panoramica di quello che sta succedendo a livello internazionale, comunitario e nazionale, con un focus sul settore del marittimo. Dunque, quando io ho cominciato a lavorare per il Ministero dell'Ambiente nel lontano 2001, mi occupavo di inquinamento atmosferico, tutta la normativa era relativa soltanto a quel comparto, cioè non esisteva una lettura, no, trasversale dei vari, tra i vari settori. Ad oggi sono passati 20 anni, è chiaro ormai a tutti che l'unico modo per riuscire a decarbonizzare il settore è procedere in modo coerente e congiunto trasversalmente, e quindi col Green Deal europeo la Commissione europea ha proprio voluto dare questo chiaro segnale, cioè che da adesso in poi il piano di investimenti che deve essere fatto deve concorrere a assicurare un futuro sostenibile a 360 gradi. Per quanto ci riguarda, in particolare, ha deciso di rendere più ambiziosi gli obiettivi in materia di clima e energia, e con regolamento 2021-1119 ha previsto il raggiungimento di una riduzione in termini emissivi del meno 55% di GHG rispetto al 90, quindi rispetto al meno 40% che inizialmente pochi anni prima si era prefissata, e prevedendo al 2050 il raggiungimento della neutralità climatica. A livello europeo, se andiamo a vedere, le emissioni prodotte dal settore dei trasporti pesa poco meno di un 30%, in cui la fetta grossa lo fa il trasporto su strada, intorno al 20%. E se andiamo a vedere il peso del trasporto marittimo, così come quello del trasporto aereo, pesano più o meno un 4% cada uno. Tuttavia, su entrambi i settori si sta alzando ormai l'attenzione per un duplice motivo. Intanto i consumi sono in crescita esponenziale, e poi forse di tutti i settori sono stati quelli che non sono stati normati fino a pochi anni fa. In ambito AIMO, è stata proposta una strategia nel 2018 che si compone di un pacchetto di misure da qui al 2050 divisa in 3 step, misure a breve, medio e lungo termine, che riguardano sia aspetti legati ai miglioramenti logistici, sia aspetti anche legati a misure di tipo tecnologico, di design. In realtà questo era già stato introdotto precedentemente in parte tramite l'introduzione dell'indice di prestazione energetica, mi pare nel 2013, e si applicava soltanto alle navi nuove, tuttavia è stato esteso adesso per comprendere tutte le navi. Però si vede da questo grafico che questo pacchetto di misure si riesce a ridurre fino a un certo punto. Quindi una fetta molto più grande la dovrà giocare la nuova tecnologia in termini di motori, oppure il cambio di uso dei combustibili. La strategia prevede un meno 50% GHG rispetto al 2008, e tuttavia, proprio visto appunto che l'argomento sta diventando sempre più importante, è prevista una revisione in primavera proprio per probabilmente accelerare le misure già previste. Possibile opzione, l'ho toccata isolamento, ovviamente che cosa vuol dire? Quindi che quella fetta a verde riguarda quindi il cambio di motori o con motori elettrici o tramite fuel cell e idrogeno, oppure l'utilizzo nei motori a combustione interna di biocarburanti o carburanti sintetici ottenuti o da idrogeno e CO2, e qui c'era anche l'ammoniaca, ovviamente manca. Ok, allora a livello di trasporto marittimo c'è tutto un pacchetto di iniziative comunitarie che per la prima volta fa un focus su questo. Allora, la direttiva RED 2 per la prima volta ha introdotto la possibilità di conteggiare anche i biocarburanti utilizzati nel trasporto marittimo ai fini del raggiungimento dei target settoriali nel settore dei trasporti, come per il settore dell'aviazione. Quindi è la prima volta che compare un'indicazione specifica in ambito marittimo. E, la direttiva RED 3 riprende questa, questa previsione, va anche a specificare ulteriormente diciamo alcuni aspetti lasciati un po' incerti, come per esempio se si possa conteggiare anche il bunkeraggio a livello internazionale o se effettivamente, come sarà nella RED 3, bisognerà anche prevedere un conteggio anche dei consumi fossili al denominatore al fine di raggiungere gli obiettivi. Comunque, in generale, questo argomento è stato per la prima volta diciamo focalizzato e trattato parimenti al settore dell'aviazione. Inoltre, entrambi l'utilizzo di questi biocarburanti dà diritto anche a delle premialità. Poi, parallelamente alla, alla proposta della direttiva RED 3, c'è appunto il regolamento proprio per il settore marittimo. Questo regolamento, forse è il più importante diciamo, per il settore, prevede che anche qui vengano raggiunti degli obiettivi in termini di riduzione delle emissioni di tutta l'energia spesa a bordo di una nave. Sono degli obiettivi crescenti nel tempo, partono dal 2%, almeno questa è la proposta della Commissione, nel 2025 fino ad arrivare a un 75% al 2030. Ed inoltre parallelamente prevede anche a partire, mi sembra, dal 2030 dell'obbligo di collegarsi quando ormeggiate presso la banchina di collegarsi con il cold ironing. Questo regolamento si applica soltanto a navi superiori a 5.000 tonnellate e dunque e viene conteggiata totalmente l'energia diciamo consumata nelle tratte tra porto comunitario e porto comunitario, invece viene presa in considerazione soltanto metà dell'energia consumata appunto porto comunitario fuori e viceversa. E, ovviamente tra le varie possibilità per raggiungere la decarbonizzazione c'è un focus proprio sui biocarburanti o anche sugli altri carburanti innovativi, in cui quindi viene richiesta anche qui una certificazione di sostenibilità di accompagnamento, un po' sulla falsariga della, del settore stradale. E in questo momento il regolamento sta per entrare nel trilogo, credo, il Parlamento ha appena concluso insomma, il suo iter. E rispetto diciamo, alla Commissione, il Parlamento è ancora più ambizioso, cioè chiede addirittura di arrivare a un 80% nel 2050. Sia il Consiglio che il Parlamento chiedono anche l'introduzione, mi sembra a partire dal 2030, di una, un sub-target specifico per i refunbolz. Vabbè, hanno chiesto una serie di deroghe, no, mi sembra queste siano le principali, i principali discostamenti. Ah no, ecco, e hanno chiesto anche un allargamento della previsione del rifornimento cold ironing non soltanto alle navi ormeggiate presso la banchina, ma anche quelle ancorate presso i porti. Poi abbiamo la revisione della direttiva ETS, questa è in discussione e prevede quindi di includere in questo sistema delle quote anche il settore stradale e il settore anche questo marittimo, del trasporto marittimo, sempre per le navi superiori a 5.000 tonnellate. So che doveva partire dal 2023, ma che sta incontrando una serie di resistenze, quindi dovrebbe partire dal 2024 e poi prevedere un periodo però di monitoraggio. Comunque anche in questa diciamo, normativa il settore è stato incluso. E poi tocco velocemente, appunto c'è anche la revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia, dove anche il settore marittimo, così come gli altri settori, vedranno appunto agevolazioni per i biocarburanti, addirittura per i biocarburanti avanzati avranno un trattamento diverso dai biocarburanti non avanzati e così via. E infine la revisione della direttiva DAFI invece è completamente in linea con quanto previsto per il regolamento per il settore marittimo, cioè anche lì loro chiedono lato banchine che tutte le banchine si debbano approvvigionare di questo sistema di rifornimento elettrico. Allora, passiamo a livello nazionale. Cosa si sta facendo adesso? Ora, tutte le azioni che almeno verranno intraprese da qui al 2030 sono contenute all'interno del decreto legislativo 199 del 2021 che è il recepimento della direttiva RED 2, che riprende fedelmente i principi già previsti all'interno del Piano Nazionale Energia e Clima. E, per quanto riguarda gli obblighi, abbiamo un obbligo complessivo per il settore dei trasporti per i singoli fornitori di carburanti di un 16% da raggiungere nel 2030, che si comporrà di una, diciamo, di una parte di obbligo avanzato pari 8% e di un'altra parte invece non avanzato per un altro 8%. Ed inoltre per la prima volta viene introdotto al fine di promuovere l'utilizzo del bioetanolo nella benzina anche un obbligo di miscelazione di biocarburanti proprio nella benzina. E, i prodotti soggetti all'obbligo, questo sistema in realtà già c'era questo dell'obbligo nel settore stradale e riguardava soltanto i fornitori di benzina e diesel, viene allargato anche al metano e ai biocarburanti e al biometano, ovvero biogas per trasporti immessi nel settore stradale e ferroviario. Quindi questi sono praticamente i prodotti che compariranno al denominatore di questa percentuale che concorrerà. Mentre ai fini del numeratore ci saranno biocarburanti, biometano, carburanti liquidi e gassosi, quindi refuembols, recycled carbon fuels, tutti considerati indipendentemente dal settore del trasporto. Quindi al numeratore daremo la possibilità anche di conteggiare i biocarburanti utilizzati nel settore marittimo e aviazione. Il decreto 199 prevede anche, riprendendolo fedelmente dalla direttiva, dei limiti in termini di utilizzo, quindi non si potranno proprio utilizzare biocarburanti, non potranno essere conteggiati biocarburanti provenienti da colture alimentari e foraggere per più di un tot, che è stato la direttiva dice che deve essere pari ai consumi del 2020 più un 1%. Mi sembra che nel nostro caso sia pari a un 2,3%. Ed inoltre anche per quanto riguarda le filiere ad alto rischio ILUC, anche qui mette dei tetti, un tetto iniziale e poi una traiettoria decrescente nel 2000, fino a arrivare a 0% nel 2030. Per quanto riguarda il double counting, molto dibattuto, abbiamo un tetto del 2,5% che poi diventa, tenendo conto del fatto che godono il doppio conteggio, raggiungono il 5%. E considerate che la Commissione europea aveva messo un tetto massimo di 1,7%, quindi diciamo che siamo tra i paesi che hanno concesso, almeno così risulta, insomma, che abbiano concesso un incremento superiore. E infine poi è stato previsto questo, non era stato previsto a livello di direttiva, ma molti stati membri in realtà hanno introdotto dei limiti alla filiera della palma, all'utilizzo della palma ancora prima di arrivare al 2030, insomma, e quindi in questo momento, a meno che la palma, così come i biocarburanti da PFAD, non siano certificati come a basso rischio ILUC, non verranno più conteggiati dal 2024. Per quanto riguarda quindi il settore marittimo, abbiamo detto che è prevista una maggiorazione per i biocarburanti pari a 1,2 se da colture no food e feed. Questa era l'unica cosa che chiedeva la direttiva e comunque in caso di materie double counting la premialità diventerà pari a 2,4. Dunque, in questo momento stiamo lavorando al nuovo decreto, quello che stabilisce i nuovi obblighi. E ovviamente riprende fedelmente tutto, vi posso dare giusto qualche dato, ma è veramente ancora non definitivo. Quindi per quanto riguarda le percentuali annuali di obblighi di miscelazione, si andrà da un 10% quelle complessive al 2023 fino al 16% al 2030. E gli obblighi di miscelazione per gli avanzati dovremmo partire dal 3,4% fino ad arrivare all'8% al 2030. E, mentre per gli obblighi di miscelazione per la benzina, beh, questo vi interessa meno, da 0,5 al 2003 probabilmente arriveremo al 5% al 2030. Per quanto riguarda il settore marittimo, si conferma la possibilità di conteggiare al numeratore quindi questo biocarburante. Ecco, l'unica cosa che abbiamo previsto è che i biocarburanti, indipendentemente dal settore di utilizzo, tranne il caso dell'aviazione, quindi anche quando usati nella navigazione, debbano rispettare i medesimi standard previsti per il settore stradale. Questo perché al fine di assicurare che il settore marittimo non si mangi tutta la fetta, perché siccome la qualità richiesta per i carburanti marittimi è un po' inferiore, ci potrebbe essere la tendenza, come è successo in altri posti come in Olanda, che tutta l'industria dei biocarburanti shifta verso il marittimo. E quindi questo va bene a parità di qualità. Mi era stato chiesto appunto di parlare dei biocarburanti e delle varie sfide. Ce ne sono tantissime ovviamente per assicurare il futuro dei biocarburanti, così come il futuro della decarbonizzazione in generale per il settore dei trasporti. Allora, in primis direi che c'è il problema dell'approvvigionamento delle materie prime. Cioè, ormai è chiaro, abbiamo parlato di tante crisi, non abbiamo parlato anche del problema anche delle colture alimentari stesso, che è un problema che già c'era ma adesso sta emergendo ancora di più. Quindi sicuramente ormai, come anche la Commissione ha fatto capire chiaramente con l'ultimo pacchetto, cioè i carburanti food e feed sono destinati a essere abbandonati. Il problema che, e questo mi riallaccio alla seconda cosa, che ci sono tante incertezze normative anche poi nell'inquadramento di allora quali siano le materie prime ammissibili. Incertezza normativa che viene per esempio dal fatto che come avanzati c'è un elenco, è stato redatto per esempio dalla Commissione Europea un elenco di materiali che dovrebbero appunto godere dello status di avanzati, dove però alcune categorie sono molto, mentre alcune voci sono puntuali, altre riguardano delle macro categorie dove ci può essere tutto e niente. Cioè, da un confronto con stati europei abbiamo scoperto che veramente ci sono stati in cui non hanno incluso nulla all'interno, per esempio della lettera D, che forse è la lettera un po' più generica, dove mettono tutti la frazione di rifiuti provenienti da industria agroalimentare eccetera, altri paesi dove hanno incluso tutto. Quindi veramente insomma, noi speravamo che la Commissione Europea in questo producesse un lavoro che ha iniziato sicuramente per colmare tutta una serie di dubbi e lacune, però ad oggi evidentemente ancora non se la sentono di pubblicare questo nuovo rapporto con un regolamento che hanno prodotto, con un atto di implementazione che hanno pubblicato a giugno. Hanno giusto chiarito qualcosa, però di fatto effettivamente ci sta incertezza. Incertezza in realtà che poi si espande anche in tante altre cose, quindi mi rendo conto che effettivamente basti pensare anche adesso alla certificazione ILUC, cioè tutta la filiera che chiederà di essere certificata a basso rischio ILUC in questo momento non ha a chi rivolgersi, perché sono tutti un po' bloccati. La direttiva diceva molto poco, è stato adesso appunto con questo atto di implementazione la Commissione ha chiarito diverse cose, però effettivamente il mondo anche della certificazione è molto indietro, e quindi tutto questo concorre anche a una difficoltà oggettiva, mi rendo conto, dal lato degli investimenti. Investimenti anche nella ricerca. Con questo cosa voglio dire? Sono tutti punti collegati in realtà, perché cioè quello che mi chiedo è, ok, allora se effettivamente colture food e feed non ci possono essere, ci possono essere dei residui che in questo momento hanno usi alternativi però. E quindi se forse è più facile trovare delle, vi faccio un esempio, uno su tutti, grassi animali di categoria 3. I grassi animali di categoria 3 in questo momento vengono utilizzati nel settore della cosmetica, della farmaceutica, eccetera. Quindi forse se arriveremo a capire che questi grassi animali possono fare la differenza per la produzione di biocarburanti, bisognerà spingere la ricerca per trovare delle alternative per gli altri settori. Cioè, purtroppo la coperta è molto corta, quindi anche su questo insomma andrebbe fatta forse una riflessione. Poi qui l'ho toccato giusto, cioè i biocarburanti, dove converrà a mandarli, cioè come vi dicevo appunto è un attimo che no, passano da un settore a un altro, quindi anche all'interno andranno al trasporto stradale, ai mezzi pesanti, al trasporto marittimo, all'aviazione, cioè anche qui è una lettura che andrebbe fatta forse a 360 gradi. La Commissione ci ha provato proponendo diciamo una serie di pacchetti, però secondo me ancora non ci siamo sul fatto di mettere in un unico atto normativo tutte queste cose, no? Cioè alla fine poi, se pensate, sono anche regolamenti che viaggiano da soli. È vero che c'è una Red 3 per cui tutti quanti chiediamo sì, ma devono essere inquadrati nell'ambito della Red 3, però si dovrà arrivare veramente a una lettura unica, quindi all'interno di un unico atto. Per quanto mi riguarda, un po' l'ho anche detto, io faccio parte anche del comitato biocarburanti, quindi andiamo anche a fare delle ispezioni, cioè una delle problematiche che ci porta anche da un lato a irrigidirci, no? A fronte magari invece di una richiesta di semplificazione, è il fatto che non c'è omogeneità nelle regole, quindi ci siamo resi conto anche negli anni che veramente biocarburanti che viaggiano dai paesi extra UE per arrivare fino a noi, cioè incontrano anche richieste anche e soprattutto nell'approccio alle verifiche molto molto diversi, quindi purtroppo lo sappiamo tutti quanti, un po' voci che arrivano, un po' controlli che abbiamo fatto, che è un sistema che comunque si presta molto anche a dei comportamenti fraudolenti, quindi sarebbe utile che la Commissione anche su questo, devo dire che ci ha lavorato, perché rispetto alla Red 1, quando veramente c'era scritto che se tu eri certificato secondo i sistemi volontari, gli Stati membri non potevano chiedere informazioni in più. Okay? Ed è questo il motivo per cui noi abbiamo fatto un sistema nostro di certificazione in cui chiedevamo qualcosa in più, almeno per le tipologie premiali. Nel tempo la Commissione ha scritto ulteriori regole per i sistemi volontari, però tuttavia, insomma, la strada è migliorabile ulteriormente e noi confidiamo molto nella messa in moto di questo famoso database unionale. Ossia la Commissione europea sta producendo un tool che, almeno per quanto riguarda la parte di tracciabilità europea, quindi a partire dall'impianto di produzione del biocarburante, dovrebbe in qualche modo seguire tutte le partite, quindi evitando anche doppi conteggi eccetera, quindi, e io penso che trattandosi di un tool informatico si chiarirà anche la parte, questo servirà a chiarire anche la parte relativa all'approvvigionamento delle materie prime, cioè cosa è incluso, cosa non è incluso, un paese non può fare, insomma. Devo dire che sicuramente mi aspetto un boomerang veramente per quando entrerà, perché usciranno fuori tante cose sommerse, però poi forse questo nel medio termine risolverà una serie di criticità, quindi siamo confidenti in questo database che dovrebbe arrivare per la fine dell'anno, no, per l'inizio dell'anno prossimo.
Grazie per aver illustrato le sfide di policy. A questo punto introdurrei la seconda parte della nostra discussione, quindi invito gli altri tre speaker. E dunque parliamo adesso invece, diciamo, dal lato di chi le policy le riceve, quindi inizio con introdurre Enrico Mazzoli dell'area relazioni esterne e sostenibilità di ADR per illustrarci le prospettive dal punto di vista del settore, sia dal lato tecnico che appunto dal lato normativo.
Grazie, buongiorno a tutti, sono contento di essere qui e di discutere con voi di questo argomento che sta molto a cuore ad Aeroporti di Roma, perché comunque si trova nel mezzo, no, come attore nella filiera aviation, la filiera aeronautica, e sta cercando di muoversi insieme un po' a tutta la filiera, quindi ecco, sicuramente con ad esempio con Eni o con Ferrovie, cioè ci stiamo muovendo anche per lavorare con le istituzioni italiane e poi con quelle europee per portare avanti il tema di cui si sta discutendo oggi, anche sicuramente con questi contributi di tipo scientifico, in cui si presentano gli aspetti positivi, gli aspetti quanto sono promettenti le tecnologie, quali sono le criticità, in maniera tale che questa consapevolezza sia comune a tutti quanti coloro che fanno parte dell'ecosistema e devono portare avanti, insomma, gli obiettivi e traguardare gli obiettivi di sostenibilità. Io parlerò pochissimo di aeroporti di Roma per quello che riguarda, insomma, la propria strategia di decarbonizzazione, perché, ripeto, è una parte della filiera. E qui dobbiamo parlare di biocarburanti, o comunque di qual è la sfida per e come ci stiamo muovendo per la nostra filiera. Però non volevo, volevo comunque ricordare gli elementi positivi del trasporto aereo, che spesso con questa slide molto, molto grafica, che vuole appunto far capire che il trasporto aereo, per carità, come oggi si parla molto di flight shame, o comunque si cerca di evitare il più possibile, è un qualcosa di vero, è un qualcosa che anche nei rating ESG ha il suo peso, vi devo dire la verità. Però non dobbiamo dimenticare che l'impatto del trasporto aereo è positivo anche in termini significativi su molti di quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. Ovviamente sull'obiettivo 13 ci stiamo lavorando, ma non dimentichiamo che il trasporto aereo non solo è abilitatore diretto di turismo, commercio, reti economiche, ma integrazione culturale, incoraggia gli investimenti, l'innovazione, è fondamentale. Quindi bisogna trovare una strada e deve essere sostenibile anche sotto l'aspetto sociale, non solo ambientale, e tutte le norme che magari oggi si stanno mettendo in atto per tassare o comunque con un aspetto più punitivo invece che incentivante quello che è la diffusione dei biocarburanti o dei nuovi sistemi di propulsione, è un qualcosa che deve comunque essere assorbito non solo dal passeggero nel proprio biglietto, perché sarebbe appunto insostenibile, ma magari tirando fuori addirittura delle categorie di passeggeri dall'opportunità, dal trasporto, ma facendo sì che nel giusto peso venga distribuito un po' su tutta la comunità. E quindi, ecco, richiamo un attimo a quello che è l'impegno che tutta la filiera si sta cercando di prendere, perché grazie, diciamo, già all'inizio di quest'anno ADR ha promosso il cosiddetto patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo, e di cui vedete qualche partner, sicuramente industriale, dove troviamo un po' tutti gli artefici, non solo, ecco, appunto gli aspetti istituzionali, quindi partner come ministeri, ma ENAC, ENAV, abbiamo Enea, nonché i player più importanti che possono contribuire a questa trasformazione, tra cui Eni, di cui vi parlerà, immagino, il dottor Ricci. Per quello che riguarda appunto questa piccola coppa, la chiamerei, di settore, ADR ha cercato un po' di superare i confini di quello che è il proprio magari scope e di cercare di far muovere tutto il settore in una certa direzione. L'obiettivo è chiaro, abbiamo capito che gli obiettivi UE di decarbonizzazione sono già settati, ma ancora bisogna calare, come abbiamo visto prima, gli impianti SAF sono pochissimi, in pipeline ancora più pochi, ancora minori, e gli investimenti sono ingenti, e quindi dobbiamo lavorare anche per proporre ai policy maker qual è il percorso che vediamo più raggiungibile, e farlo in ottica di appunto ecosistema è un po' la via che stiamo trovando più valida e più interessante. Qui richiamo un po' quello che è stato detto finora, cioè quali sono per il settore dell'aviazione le leve che possono permetterci di efficientare l'impatto inquinante Sicuramente abbiamo parlato di biocarburanti, ma parliamo anche di aeroporti, quindi tutte le infrastrutture di terra, sia ground sia gli aeroporti, come possono chiaramente decarbonizzare. Lato aeroporti, un po' tutti ci stanno muovendo su magari impianti fotovoltaici on site. Noi faremo 60 megawatt lungo le piste per alimentare circa la metà del nostro fabbisogno energetico, che comunque è significativo sia per Fiumicino che per Ciampino, nonché vari altri magari progetti di decarbonizzazione chiaramente legati alle flotte, a qualunque altro aspetto. Poi un altro progetto molto importante, lo stiamo conducendo appunto in partnership con Eni, nel cercare di ottenere e di sviluppare il fabbisogno di biometano che avremo nel 2030 o giù di lì per appunto gli scali che gestiamo. Quindi questi sono poi i progetti per gli aeroporti. C'è anche un importante altro player nella filiera aeronautica, oltre agli aeromobili e agli aeroporti, che è chi fa air traffic management, quindi tutto il tema delle rotte, l'efficientamento dei percorsi, nonché questo box in basso a destra. È interessante anche capire se esistono delle strategie di network che permettono l'ottimizzazione degli aspetti di hub, come anche poi la competizione, come si muove la competizione tra le compagnie aeree, e questo sta muovendo anche tutte le strategie di consolidamento delle compagnie aeree a livello sicuramente a livello europeo. Ovviamente Boeing e Airbus stanno lavorando già molto su la progettazione di nuovi sistemi di propulsione, nuove categorie di aeromobili, chiaramente lavorando non solo su tutto il life cycle del prodotto. Richiamiamo un po' di studi in questa slide che chiaramente dicono un po' quello che è stato detto dal professor Chiaramonti prima, richiamando un po' l'analisi di contesto, cioè per gli obiettivi intermedi, per lo stato della maturazione tecnologica delle possibili soluzioni per la propulsione aeronautica, ecco, i SAF sono ovviamente la grossa fetta che potrà, la principale leva, quella più promettente, che ci permetterà nel breve, speriamo permetterà nel breve, di iniziare a superare un po' quella che è la curva prospettica inerziale delle emissioni del settore, perché ricordo che c'erano dei grafici dove comunque la domanda di trasporto aereo è crescente, le stime parlano di circa un CAGR del 3% da qua al 2050, quindi inerzialmente le emissioni tenderanno a crescere. Ecco perché queste leve sono, ad oggi il trasporto aereo pesa il 2% di emissioni a livello mondiale, ma mentre le altre magari strade, quindi gli altri settori, sono meno hard to abate, ci troveremo pian piano nei prossimi anni a essere ancora più, questo 2% inizierà a pesare molto di più. Ecco perché ci dobbiamo far trovare pronti già da subito e lavorare su delle policy che abilitino questa transizione. Anche qui c'è una stima che abbiamo recuperato su quello che ci aspettiamo sia un range di penetrazione del SAF e poi dell'idrogeno, di cui comunque si sente parlare e ci si sta lavorando, ma che non contribuirà in maniera significativa alla decarbonizzazione almeno fino al 2050. Ecco quello di cui vi dicevo prima, proprio in questa slide a sinistra vediamo quello che è un po' il trend atteso delle emissioni assolute e un po' il flesso ce lo aspettiamo più avanti negli anni, non prima del 2030, e proprio a destra vediamo il fatto che questo è il momento in cui tutte le policy, che siano economiche o siano normative, a sostegno di questa transizione devono prendere piede. E in questo quadro appunto le sfide sono chiare, le sfide industriali, le componenti tecniche sono state già raccontate, le sfide industriali ve le potrà parlare insomma chi è più chi ha questo ruolo, Noi lato aeroporti cerchiamo di promuovere, appunto, in ottica di ecosistema, appunto una direzione, e lavorare insieme per raggiungere questi obiettivi.
Grazie. Passerei a questo punto dal lato della domanda a quello dell'offerta, introducendo l'ingegner Giuseppe Ricci, direttore generale Energy Evolution di Eni, a cui chiederei di riflettere sul potenziale domestico, eventuali necessità di importazione, relative criticità e opportunità anche geopolitiche.
Sì, grazie a tutti per l'invito. Io vorrei ripercorrere un po' l'esperienza che abbiamo fatto come Eni nello sviluppo di biocarburanti, perché è molto interessante imparare anche da quello che è l'esperienza e di come ci si confronta, nel nostro caso lato produzione, lato messa a disposizione. Cioè, la sfida della transizione energetica è una sfida decisamente forte e abbiamo visto che soprattutto nei settori hard to abate l'elettrificazione diventa molto complicata, il ruolo dei biocarburanti è un ruolo importante e in un secondo momento arriveranno anche altre soluzioni tecnologiche come gli e-fuel, eccetera. Il professor Chiaramonti ha ben rappresentato l'evoluzione tecnologica che ci possiamo aspettare. Ma una decina d'anni fa noi abbiamo puntato molto sulla ricerca dei biocarburanti, partendo proprio da una strategia ben definita, che era quella come azienda di valorizzare le capacità intrinseche dell'azienda stessa, perché anche fare ricerca non è che uno inventa la ricerca dal mattino alla sera, ma cerca di sfruttare quelle che sono le proprie peculiarità, il proprio DNA aziendale. E essendo Eni, avendo 60 anni di esperienza nella chimica, nella raffinazione, nella manipolazione delle molecole, tutto sommato ha trovato abbastanza simile tutto il mondo dei biocarburanti per agevolare e anche, diciamo, accelerare un processo di ricerca. Ma la cosa più interessante è stata quella che è stata realizzata, poi concretizzata nel 2014, quando è partita la prima raffineria bio, trasformando una raffineria tradizionale che viceversa andava chiusa. E qui è iniziato un'avventura che ci ha portato a riflettere molto sul ruolo dei biocarburanti, perché solamente nel 2014, quando si parlava molto poco, c'era la RED, ma si parlava molto poco di biocarburanti avanzati, sicuramente non dei biocarburanti idrogenati, ipoteticamente utilizzabili anche al di fuori dei motori a combustione interna terrestri. E la raffineria è partita dimensionata per lavorare al 100% di olio di palma e per produrre hydrogenated vegetable oil, diesel bio. E se pensiamo che adesso l'olio di palma verrà bandito, noi abbiamo ricevuto un mese fa l'ultimo carico e già dal 1 gennaio non si lavorerà più olio di palma. Se pensiamo che la stessa bioraffineria deve fare biojet e sta facendo anche bionafta per la chimica, lavorando l'85% di Western Residue e non più di oli primari, ma se pensiamo che da questo è venuta fuori anche la necessità di securitizzare la materia prima, cercando anche di lavorare sulla filiera integrata, quindi non rivolgendosi solo al trading per acquistare la materia prima sul mercato italiano o estero, ma andando a entrare nella filiera integrata. Abbiamo da un anno iniziato a sviluppare su terreni marginali culture dedicate, un piccolo cenno l'ha fatto anche Chiaramonti, da applicare in piccola parte in Italia, perché terreno disponibile non ce n'è tantissimo in Italia, ma soprattutto in paesi dove invece terreni degradati, marginali, non utilizzabili per il food ce n'è tantissimo, parlo dell'Africa, e dove noi abbiamo un certo vantaggio competitivo perché siamo presenti da 50 anni nel paese, lo conosciamo bene, parlo di Kenya, di Congo, di Angola, di Uganda, di Costa d'Avorio, Benin e altri paesi di questo tipo, dove la messa a punto di un modello agricolo non food su terreni degradati o danneggiati, dove non si può fare una coltivazione pro food, ma che impegnano centinaia di migliaia di ettari o milioni di ettari e soprattutto centinaia di migliaia di persone, apre un modello completamente diverso di economia, economia non solo locale nostra, ma un'economia transcontinentale, che si sta rivelando molto molto interessante, anche per motivi geopolitici che uno può benissimo immaginare. Questo tutto sto racconto per dimostrare cosa? Che il sistema è molto dinamico, si parte con la ricerca e sviluppo con un certo obiettivo, ma poi sperimentando, provando, evolvendo nel tempo, si arriva a cose anche che solamente 7-8 anni fa non erano assolutamente immaginabili. Io direi che questo è uno dei concetti primari che dobbiamo tenere presente quando costruiamo la transizione energetica, cioè cercando di investire sulla ricerca, ricercando efficacia ed efficienza dell'applicazione delle nostre soluzioni e lavorando molto sulla flessibilità, perché gli obiettivi sono fissi, ma il percorso per arrivarci può cambiare in funzione dell'evoluzione dello scenario esterno. E questa è una sfida molto importante per chi deve mettere a disposizione i nuovi vettori energetici o insomma le nuove soluzioni decarbonizzate per ottenere questi obiettivi. Un aspetto molto importante che mi preme dire è che il ruolo dei biocarburanti è un ruolo che permette il raggiungimento, soprattutto per i settori hard to abate, di un obiettivo di sostenibilità che a me piace definire una sostenibilità integrata. Perché abbiamo visto che è abilitante la riconversione di settori tradizionali in settori bio, la riconversione di una raffineria che viceversa, se viene meno al mercato, deve essere chiusa. Perché è una soluzione di decarbonizzazione oggi l'unica in alcuni settori, come il trasporto aereo per esempio, ma anche quello marittimo per certi versi, e sicuramente anche per quello stradale heavy duty, il trasporto pesante, perché al momento tecnologie idrogeno e tecnologie elettriche sono ancora un pochino indietro, hanno bisogno ancora di una maturazione tecnologica, e quindi ha un ruolo nella decarbonizzazione molto, molto importante. E sfruttando gran parte delle infrastrutture esistenti riesce anche a essere competitivo dal punto di vista economico rispetto ad altre soluzioni, guardandolo a livello integrato. Quindi quello che noi abbiamo capito è che il ruolo del biocarburante in questo lungo e complicato percorso di decarbonizzazione è un ruolo che riesce a soddisfare un po' tutte le sfere della sostenibilità. Ma questo, uno dice, è importante, secondo me è fondamentale, perché l'esperienza degli ultimi mesi, dell'ultimo anno, il precipitare in una crisi energetica che poi a causa della guerra è diventata ancora più grave e che si è trasformata in una crisi economica pesantissima, ci pone la necessità di riflettere su come dobbiamo fare questa transizione. La transizione energetica non può essere fatta su due dimensioni, tempo e emissioni, se non si valuta benissimo anche l'impatto sulla dimensione economica e la dimensione sociale. Quindi riuscire a assicurare un profilo di decarbonizzazione che contemporaneamente assicuri anche un mantenimento occupazionale e una sostenibilità economica, perché poi gli incentivi non sono infiniti, è fondamentale, altrimenti a un certo punto, non sappiamo quando, non sappiamo come, ma ci sarà un rigetto, ci si rischia il rigetto. Quindi questi elementi, secondo me, complicano il quadro, perché a tutte l'evoluzione normativa che ha ben rappresentato prima la collega del Ministero, però si aggiungono ancora altre complicazioni. Però è assolutamente necessario tenerne conto quando si indirizzano le soluzioni, altrimenti si rischia veramente il fallimento di un processo che alla fine tutti vogliamo. E anche per questo bisogna stare molto attenti a indirizzare le soluzioni ricercando dove queste sono più efficaci ed efficienti. Quindi senza forzare troppo la mano dove non è necessario. Faccio un esempio, visto che parliamo di mobilità. Sul trasporto leggero l'elettrificazione sembra essere ormai una soluzione abbastanza inquadrata. Quindi è inutile accanirsi troppo sull'idrogeno o su altre soluzioni un po' più complicate e costose. Sull'heavy duty i biocarburanti oggi rappresentano una soluzione veramente disponibile e competitiva, l'idrogeno potrebbe giocare un ruolo perché ha un potere d'accumulo di energia molto importante. Sul trasporto aereo oggi ci abbiamo solo i biocarburanti, bisogna ricercare e ricercare e ricercare, ma l'idrogeno è ancora di là da venire, l'elettrico può servire per qualche piccolo trasporto urbano di piccolo cabotaggio. Quindi la soluzione c'è, bisogna puntare tutto su quello. Sul marittimo ci possono essere diverse alternative, ma anche qua bisogna stare molto attenti, perché qualche anno fa, proprio citando l'IMO, che ha stimolato un grande processo di riconversione a LNG, poi è arrivata la crisi del gas e chi ha messo la nave a gas oggi si trova in difficoltà. Non parliamo di chi ha comprato il camion a gas. Quindi il problema è molto complesso, non è un problema che si può semplificare troppo. Per cui bisogna dare qualche elemento proprio di importanza da tenere assolutamente sotto controllo, quello che dicevo prima della sostenibilità integrata, quello della ricerca dell'efficienza e dell'efficacia della soluzione, puntare di più dove una certa tecnologia è più facile applicarla, senza andare a ricercare un accanimento su certe tecnologie che invece non sono ancora mature o non sono o il costo è troppo elevato. Detto ciò, l'ultimo elemento che vorrei mettere sul tavolo è l'elemento delle partnership. Prima il collega di ADR ha citato la nostra partnership, analoghe ce l'abbiamo con altre realtà come la SEA nel milanese, ma anche con le compagnie aeree come ITA, con le ferrovie, con Leonardo, proprio perché il problema della ricerca di nuove soluzioni va fatto insieme, perché ciascuno approccia il problema da una... tutti abbiamo lo stesso obiettivo, però il problema va approcciato in funzione delle proprie competenze. Parlando dell'aviazione a idrogeno con i colleghi di Leonardo, effettivamente vengono fuori dei... cioè, io che mi occupo di carburanti e di energia non sono perfettamente consapevole delle difficoltà a dimensionare un aereo idrogeno, però sicuramente il tema di dove mettere il serbatoio e come metterlo sarà il tema principale, e sappiamo tutti che un serbatoio a 700 bar con dentro l'idrogeno non può che essere cilindrico, quindi nelle ali dove c'è adesso il serbatoio del cherosene sicuramente non si potrà mettere l'idrogeno, a meno che non arrivi un breakthrough tecnologico sui materiali che oggi assolutamente neanche nell'aerospazio è conosciuto. Quindi questo solo per dire, mettendo insieme le competenze di diversi settori si possono trovare le soluzioni più efficaci e più efficienti, e quindi il ruolo delle partnership ovviamente con le università, anche con le istituzioni è molto più importante di prima, perché proprio siamo in un periodo di transizione dove nessuno può avere l'ambizione o la presunzione di riuscire a trovare delle soluzioni ottimali.
Grazie. E proprio sulla scia di quest'ultimo intervento chiederei a Massimiliano Bienati, responsabile programma trasporti di EcoClimate, di riflettere un po' sugli elementi di criticità e di rischi relative a queste diverse soluzioni tecnologiche.
Sì, grazie. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito a questo interessantissimo panel. Come ecco ci siamo posti il problema se effettivamente i biocarburanti sono l'energia rinnovabile utile a decarbonizzare i trasporti in primis e in particolare aviazione, marittimo e trasporti pesanti. Quindi questo il mio intervento parte con una domanda e va un attimo a vedere quello che sono gli scenari che sono stati pubblicati da poco, da qualche giorno, nell'ultimo World Energy Outlook della International Energy Agency, che fa vedere fondamentalmente che, oltre a dire che bisogna accelerare, che bisogna anche accelerare su una certa pendenza della curva. E la IA va anche ad analizzare specificamente per lo scenario trasporti, cercando di andare a vedere quello che può succedere nel 2050, andando a vedere quali sono i vari contributi che possono venire e quali sono le tecnologie che vengono adottate. Parla e quindi primariamente elettrificazione per quel che riguarda il trasporto su strada, sia leggero che pesante, e andando ad aprire, sempre in quell'ottica, in quella prospettiva, andando ad aprire a soluzioni tecnologiche che vanno verso i carburanti, i fuels, no? Quindi elettrocarburanti più che carburanti derivati da biomassa, per quanto anche quelli, quantomeno in questi due settori, air-to-base, cioè marittima e aviazione, quello del track evidentemente esce da questa, in una prospettiva di lungo termine, esce da questa definizione. E va a vedere quali sono anche, quale può essere la ripartizione dei consumi di energia finale dei trasporti, sempre in uno scenario net zero, l'ho anticipato nella slide precedente, dove domina l'elettrico sulla strada, mentre i fuels e biocarburanti avanzati rimangono solo per il marittimo e l'aviazione, appunto, con proporzioni diverse nei due casi, come se si va a leggere il rapporto si può anche vedere, insomma. E quali sono questi, cioè qual è la ripartizione di queste tipologie di carburanti? Si vede che si va ancora una volta, per quel che riguarda si può percepire, si va sempre di più verso biodiesel e biojet fuel per quel che riguarda l'aviazione, con anche una forte componente di biocarburanti avanzati, che sono etanolo, eccetera, eccetera. Quello che fa vedere la IA è anche un po' la necessità di andare, di muoversi verso produzioni che non siano solamente produzioni di carburanti avanzati, che non siano solamente da produzione biogenica ma anche elettrica, quindi a partire da idrogeno, e fa vedere come più si anticipa, come vale per tutti i mercati, come vale per tutte le transizioni, più si anticipa la transizione, più si riesce a mettere in campo una produzione che anticipa anche la parità di prezzo rispetto al business as usual, cioè rispetto a quello che sono i costi e i prezzi dei combustibili adesso da utilizzare in quei settori. Quali sono gli scenari, fatto questo quadro, quali sono gli scenari che fino ad oggi ha messo in campo l'Italia nel settore dei trasporti? Abbiamo due documenti chiave che uno andrà rivisto, o comunque si dovrà rivedere entro il 2023, secondo quello che prevedono le direttive, però c'è il PNIEC e la Long Term Strategy. In entrambi i casi, per il PNIEC si dà un refuso nella slide, però al 2030 il PNIEC prevede, come consumo di energia, una riduzione da quello che era il 2018 di 39 megatep del settore a circa 27, quindi una notevole riduzione, per arrivare poi a un 20-21 megatep anno per entro il 2050, con una composizione di consumi di tipologie di carburanti che nel 2030, con traiettoria 2050, si deve leggere così questa barra di mezzo dell'istogramma, nel 2030 si ha ancora una predominanza di combustibili fossili, si ha un intervento di combustibili fossili e di gas, un intervento di biocombustibili e un inizio di e-fuels, e una parte di elettricità che inizia a prendere consistenza, che poi nel 2050 diventa circa la metà di quello che dovranno essere i consumi dei trasporti in termini di energia finale, con l'altra metà che riguarda da un lato i combustibili generati a partire da idrogeno e i green, o meglio l'idrogeno e i green fuels, questo mette la strategia, dove nei green fuels mette dentro sia i biocarburanti che di derivazione biogenica che carburanti da elettrolisi di idrogeno, di acqua per produrre idrogeno e da lì fare i fuels. Questa strategia, come indica la strategia IA, deve essere secondo noi un attimo reinquadrata anche alla luce di quello che sono la composizione delle soluzioni che ha già in parte espresso il professor Chiaramonti, ma che riguarda quali sono le possibili soluzioni di decarbonizzazione per i trasporti. Sono in linea con quelle che sono state indicate anche nell'ultimo report della IA e che il MIMS, oggi tornato, a me dispiace ma l'ho citato così, tornato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cioè mi piaceva l'idea della mobilità sostenibile dentro quel nome perché aveva un'indicazione, dava un'indicazione molto forte verso quello che deve essere il futuro. In ogni caso il gruppo STEMI che ha lavorato per il Ministero guidato da Giovannini ai tempi, fino a pochi mesi fa, settimane diciamo, aveva espresso già quello che può essere il panel, cioè l'insieme di tecnologie che devono essere utilizzate per la decarbonizzazione dei trasporti, dove si vede che l'elettrificazione corre fondamentalmente trasversalmente su quasi tutte le dimensioni, tranne appunto le distanze lunghe, per quel che riguarda il marittimo e per quel che riguarda l'aviazione, con tutti i problemi che ha, cioè con tutte effettivamente le complessità che emergono da riuscire a decarbonizzare quei settori, quindi quali carburanti utilizzare. Come si mette l'Italia su questo? Cioè, aprendo un attimo la riflessione, ci viene da dire, noi a oggi sul PNEC decidiamo di mettere 3 megatep di consumi finali di energia da fonti rinnovabili al 2030 con un andamento, questi sono PNEC rivisto da GSE, con un contributo delle varie fonti riportato in questo modo, dove si vede che ancora i biocarburanti sia single counting che double counting non avanzati, oltre a biometano, giocano un ruolo importante, e l'elettrificazione, come sappiamo, un po' più a rilento per il settore, viste anche le previsioni che fa anche oggi di penetrazione di auto elettriche nella circolazione su strada. Che cosa vuol dire questo? Siamo andati, si va a vedere quello che pubblica il GSE, che qual è la quota di biocarburanti che sono immessi al consumo a oggi. Nel 2021 abbiamo immesso 1,72 milioni di tonnellate di biocarburanti in Italia, che è circa il 5% in termini energetici, quindi di consumi sull'energia finale del settore, per ottenere una riduzione netta delle emissioni del settore inferiore al 5%, quindi un contributo relativo, non particolarmente importante, quindi relativo, comunque che c'è. La maggior parte di questi biocarburanti sono double counting non avanzati e riguardano oli alimentari, cioè la trasformazione di oli alimentari esausti, oli e grassi animali. Una buona parte viene da pome, quindi dai residui, dagli effluenti degli oleifici per la produzione di olio di palma, da rifiuti agroindustriali e altri rifiuti, in questo caso prevalentemente italiani, e una buona parte, ancora circa il 14%, viene da biomasse da coltivazione, quindi da olio di palma, soia, mais, colza, eccetera, eccetera. Il 97% il 91% di questi biocarburanti è biodiesel. Ma cosa succede andando a vedere ancora quello che pubblica il GSE e quello che è la situazione italiana? Che noi abbiamo una dipendenza ancora enorme sulla, sull'importazione delle materie prime per la produzione di questi biocombustibili, sia per i biocombustibili in sé, per il biodiesel parliamo, sia per le materie prime importate, che si vede bene in questo grafico, dove abbiamo forte dipendenza dall'Indonesia, dalla Malesia per quel che riguarda la produzione in Italia, ed è il motivo sono gli effluenti dell'olio di palma prevalentemente, e una forte dipendenza dalla Cina ancora per l'importazione a questo punto sui produttori spagnoli che poi esportano in Italia di oli da cucina esausti, insomma. La filiera italiana copre la filiera di biomasse derivate in Italia copre una proporzione tutta o quasi tutta, si esporta anche qualcosa addirittura, ma tutta o quasi tutta comunque lavorata in Italia, di meno di un terzo. Questa situazione che si è venuta a creare, cioè ci sono stati forti investimenti, ne parlava prima Ricci, forti investimenti su questa filiera per trasformare quelle che erano le raffinerie in bioraffinerie in Italia, ma non solo, cioè tutto questo sistema che è incentivato attraverso i certificati di emissione al consumo genera €1 miliardi di costi. Come schema, costi che sono transazioni, diciamo, che vengono poi pagate dai consumatori sul prodotto finale, cioè sul consumo del prodotto finale. Quindi si stima sempre come GSE che li mettere sul mercato biocombustibili in Italia costi bene o male alle famiglie circa €30 in più ogni anno, che non è tanto, bisognerebbe capire se ne vale la pena rispetto alla maggior parte del valore aggiunto che rimane fuori dall'Italia per quel che riguarda le importazioni e la trasformazione delle materie e le ricadute occupazionali nel settore. Questo sistema genera anche, cioè questo sistema, cioè l'avere investito molto in Italia sui biocarburanti, cioè sull'andare a decarbonizzare in particolare i trasporti utilizzando biocarburanti, che è come dire una strategia che l'Italia ha iniziato ad adottare, diciamo, nella prima decade degli anni 2000. Prima che iniziasse, come dire, l'installazione massiva di rinnovabili da un lato e che fondamentalmente poi cambiasse un po' anche il mondo, siamo arrivati al 2020. Comunque questo insieme di cioè questa situazione con forte dipendenza dalle importazioni sia per quel che riguarda il prodotto finito sia per quel che riguarda le materie da trasformare genera anche un elevato rischio di frodi, proprio per quello che, se non sbaglio, accennava anche Carratù poco fa, per il fatto che ci sono i sistemi di certificazione volontari, ma quando una nave è in mare e quando si ferma altrove possono essere cambiate anche le destinazioni d'uso di quello che viene trasportato, ed è molto difficile in molti casi andare poi anche facendo delle analisi specifiche chimiche, è molto difficile andare a pescare se effettivamente c'è stata una frode o meno. In ultimo una domanda, cioè che se guardiamo sempre i biocombustibili e diciamo qual è la priorità, se tra food, feed, quindi se cibo per umani o cibo per umani indiretto ma per gli animali, oppure carburanti, diversi studi portano alla conclusione che si debba dare per forza priorità alla sicurezza alimentare, lo si è visto più volte nel corso degli ultimi 20 anni, diciamo, tutte le volte che i prezzi delle commodity, come faceva vedere anche il professore, da quando ci sono i biocombustibili per i lipidi sono seguono il mercato cioè l'alimentare segue il valore del mercato del biocarburante, diciamo così, E quindi andare a dare una priorità alla sicurezza alimentare, preservando quindi anche l'acqua, il suolo, il lavoro e i capitali, andando a guardare bene quello che è quello che si dovrebbe mettere in piedi come sistema per rendere circolare e quindi effettivamente sostenibile l'utilizzo finale o infine per quei settori che ne hanno effettivamente bisogno, e abbiamo visto possono rimanere una parte del marittimo e una parte dell'aviation per quel che riguarda i trasporti, lasciando tutto il resto all'agricoltura, lasciando i terreni che servono a rimanere dei sink di carbonio e quindi a contribuire maggiormente a quelli che sono gli obiettivi di riduzione degli impatti climatici. Questo in generale è quello che è una riflessione che non ha un punto di caduta definitivo, però è un'apertura di spazio, di dialogo su cui secondo me bisogna ragionare per evitare di finire in un lock-in in Italia dove si investe molto in biocarburanti quando non si dovrebbe andare da un'altra parte, quindi si generano degli stranded assets che poi danno origine a politiche che vanno a perseguire obiettivi che oggettivamente non sono in linea con quelle che sono le priorità e le necessità di decarbonizzazione del settore.
Grazie, e siamo in conclusione, penso che abbiamo avuto veramente un dibattito molto informativo, fortunatamente si è anche espanso verso la questione delle interdipendenze del futuro. Quindi concluderei qui ringraziando i nostri speaker e i nostri partecipanti, invitando tutti a pranzo che si effettuerà fuori, vista la giornata piacevole. Vi invito a continuare a seguire il lavoro del programma Energia, Clima e Risorse dello IAI, così come quello del Politecnico di Torino su queste questioni. Vi ringrazio. Thank you.